10.02 minuti primi, in voce, dopo la rassegna stampa, dopo il sommario del presunto palinsesto della mattinata, presunto perché ci sono sempre dei cambiamenti possibili. Comunque tra 20 minuti circa parleremo anche della presenza di un piccolo carro all'interno del Pride del 2012 di Roma, un piccolo carro di Onda Rossa. Continueremo comunque a parlare di Roma a Roma, degli argomenti che Roma a Roma ha come oggetto. E lo faremo principalmente in compagnia degli Shazalakazoo Cartoon City Boom, un gruppo che per adesso sta spopolando nei luoghi Balkan, che non si limitano soltanto a quelli che chiamiamo paesi balcanici. But I am not alone, there's a line in front of a production of baklavas. Rapidly went up, and so is my weight. I simply cannot get enough, my appetite keeps telling me. Gimme, 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 gimme more and more. I will keep on doing that until this Balkan hit, I realize, feel off, feel off. Parliamo un attimo di questo gruppo i cui cognomi dei componenti sono Juric, Petrovic, Ivon, anche sì, McIvon è chiaramente un nick, ma comunque i cognomi ci raccontano una origine assolutamente della ex Jugoslavia, come si legge poi dalla spiegazione del loro lavoro. Loro ci spiegano perché usano musica tradizionale e musica elettronica, perché dicono che l'elettronica è stata per lungo tempo privilegio della popolazione e delle contee, dei paesi avanzati, dell'upper class, dell'alta borghesia, del mondo in via di sviluppo. E comunque loro credono che bisogna riappropriarsi della tecnologia, della conoscenza e di fare la musica elettronica fatta dai poveri. Dicono esattamente così, perché la condivisione e la libera navigazione in rete e il libero approccio agli strumenti elettronici devono essere aperti a tutti. Questo è il loro lavoro, questo è la spiegazione del loro mix tradizionale con l'elettronica e quindi con tutte le apparecchiature che ad esse sono connesse per la produzione musicale. mi sembra un ottimo motivo per ascoltarli. E comunque tra pochissimo passiamo all'inizio del palinsesto di Rom Roma per poi parlare della presenza di un camion della radio al Pride del 2012 questo sabato, per poi ritornare per ritornare ai temi di Rom Roma, che comunque non sono assolutamente distanti a quelli del Pride. Perché esiste un concetto che abbiamo cercato di sviluppare, comprendere, capire e soprattutto praticare, che è quello dell'intersezionalità delle lotte, cioè di cercare di comprendere qual è la condizione senza la quale non puoi portare avanti una lotta, se non vuoi esattamente portare avanti semplicemente le rivendicazioni di un gruppo sociale vero o creato dall'esclusione sociale, e se vuoi realmente cambiare la società, prima di tutto te stesso e il posto, la società dove ti trovi, devi capire quali sono i fondamentali. Una possibile ricerca di questa comprensione è il cercare appunto di praticare, comprendere e divulgare l'intersezionalità delle lotte, cioè quando la lotta femminista incontra la lotta di classe, incontra l'antifascismo, incontra la lotta di gay, trans, lesbiche, incontra la lotta degli immigrati, delle immigrate, dei rom, perché in fondo c'è un potere costituito che decide e che pratica una cultura segregazionista, e sta a noi cercare di contrapporsi con ogni mezzo necessario, anche con dei mezzi che sono che ogni mezzo necessario si intende chiaramente per prima cosa la consapevolezza di quello che succede e di come ci si può opporre e per rovesciare le relazioni di forza. Prima di tutto bisogna capire, insomma, di questo parleremo, e comunque tra pochissimo parliamo del primo argomento di Roma a Roma, aspettando la corrispondenza di una compagna. Argomento di oggi è un appello fatto da una serie di associazioni nei confronti del lavoro dentro i campi per Rom. È un comunicato datato 18 giugno, quindi neanche tanto vecchio, che si riferisce alle procedure di ingresso all'interno del nuovo villaggio attrezzato, tra virgolette, realizzato dall'amministrazione comunale di Roma. Si riferisce al campo per nomadi della Barbuta, una struttura destinata ad accogliere circa 650 persone, che si trova tra il grande raccordo anulare, la linea ferroviaria Roma-Cassino, l'aeroporto GB Pastine di Ciampino, lontana dal contesto urbano, recintata e videosorvegliata. Tutto questo per descrivere quello che dovrebbe essere un posto dove le bambine e i bambini crescono per integrarsi, forse con la strada e con l'inquinamento acustico ed elettromagnetico, sicuramente non con un contesto urbano sano. E il villaggio attrezzato della Barbuta è il primo campo per nomadi di tale grandezza costruito ex novo a Roma negli ultimi 7 anni. Perché negli ultimi 7 anni? Perché poi c'è stata la grande costruzione del campo per nomadi della Pontina, quello il cui primo centro abitato, che si tratta di un bar isolato, è distante ben 5 chilometri, anch'esso distante dai contesti urbani, separato dalla Pontina, un campo dove si può abitare, andare e venire soltanto se si è corredati di macchina. E tra l'altro comunque inaugurato dalla giunta Veltroni. Questo invece viene inaugurato dalla giunta Alemanno, nonostante questo campo sia frutto dell'emergenza del piano nomadi, dichiarata anticostituzionale, dichiarata illegittima dalla Consulta. Ma di questi tempi, ancora di più che in altri, il fatto che la Corte Costituzionale e la Consulta dichiarino illegittimi dei comportamenti e poi tutto quello che sottende, quindi grossi investimenti economici da parte delle amministrazioni, non significa che automaticamente ci sia uno stop di tali azioni. Non che uno voglia assolutamente la legalità per la legalità, ma questi sono tempi, per esempio, in cui la verità giudiziaria, la verità storica hanno delle distanze siderali, e che la legalità ha una distanza siderale dalla messa in pratica da parte delle amministrazioni pubbliche, ma ne parleremo più in là. Il villaggio attrezzato della Barbuta è quindi il primo campo per nomadi di tale grandezza, costruito ex novo a Roma negli ultimi 7 anni. Alcune organizzazioni internazionali, tra cui il Centro Europeo per i Diritti dei Rom, lo European Roma Rights Center, hanno più volte sottolineato in un pamphlet che si chiama appunto Il Paese dei Campi, come l'Italia sia appunto il Paese dei Campi, perché l'Italia è il solo paese in Europa a promuovere un sistema di ghetti organizzato e sostenuto con denaro pubblico, con lo scopo di privare i Rom di una piena partecipazione alla vita sociale o addirittura di avere un contatto e dei rapporti con essa. Secondo questa associazione, l'associazione che è prima firmataria dell'appello, spetterà al Comune di Roma dimostrare ai cittadini romani che 10 milioni di euro già spesi per la costruzione del nuovo villaggio attrezzato, più quelli che dovrà erogare a tempo indeterminato per adempiere ai compiti di gestione e vigilanza, circa 3 milioni di euro l'anno, sono da considerarsi un investimento proporzionale ad accogliere le 650 persone rom in una condizione di esclusione sociale e segregazione, piuttosto che disporre altre soluzioni più economiche e valide per i cittadini italiani e stranieri, rom e non rom. D'altra parte, a nessuno potrebbe apparire adeguata una soluzione abitativa escludente e segregazionista, concepita ad esempio per soli cittadini asiatici, africani o magari di religione ebraica. La giornata di oggi, il 18 giugno, è una giornata di lutto per i diritti umani, una prova di come il Comune di Roma ha deciso di reiterare il già citato sistema dei ghetti, optando così per una scelta antistorica, antieconomica e discriminatoria. Una scelta che condanna ancora una volta il futuro dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze rom, che oscura con una coltre di discriminazione istituzionale i loro sogni e le loro speranze racchiuse all'interno delle gabbie di un campo per nomadi. L'inaugurazione del villaggio attrezzato, ha commentato il presidente dell'associazione 21 luglio Carlo Stassola, sarà un giorno per giudicato dalla storia con severità e indignazione. Per essa tutti noi dovremmo provare una profonda vergogna. Poi più in là parleremo dell'appello che queste 5 associazioni hanno fatto, cioè un appello di non partecipare a nessun tipo di bando per la gestione di questo campo per Rom. Shazza Lakazu continuano a dirci che l'immissione della tecnologia anche a basso costo in ogni caso ha fatto diventare accessibili, molto più accessibili, tante cose. L'uso popolare delle tecnologie ha cambiato in maniera abbastanza evidente anche le società più povere, dando loro degli effetti collaterali di comunicazione che chiaramente non erano le intenzioni di chi costruiva mezzi di comunicazione, come appunto telefoni cellulari sempre più complessi, tablet e tutti i vari programmi che rendono accessibili cose che prima non lo erano. Fanno parte di quegli effetti collaterali che poi però cambiano a volte anche in meglio la maniera di stare insieme e soprattutto la maniera di comunicare. Noi finiamo di leggere l'appello dell'associazione 21 luglio insieme ad altre quattro associazioni che andremo a elencare, l'appello a non collaborare con il nuovo campo di segregazione sociale. Ed allora, con una lettera aperta datata 19 giugno del 2012, cinque organizzazioni, Associazione 21 luglio, Controcampo, Cooperativa Berenice, Fondazione Romani e Popica Onlus, contribuiranno, questa è una cosa del 19 giugno, alla tavola rotonda Oltre il campo, testimonianze sulla condivisione dei Rom a Roma, che si è svolta il 19 giugno del 2012 presso le sale della provincia di Roma. Ricordiamo della provincia di Roma le famose dichiarazioni allo sgombero del campo per Rom di Testaccio, che avrebbe messo un pullman a disposizione di una ragazzina che doveva iscriversi al quarto ginnasio al Virgilio, che poi invece è stata desplasata dopo Tor Vergata. Insomma, non si hanno notizie di questa condizione scolastica agevolata. Le cinque organizzazioni prendono spunto dal nuovo villaggio attrezzato della Barbuta che il Comune di Roma si appresta a inaugurare e che definiscono l'ultimo modello di ghetto per i Rom, uno spazio perimetrato, videosorvegliato e organizzato su base etnica. Concordiamo con gli organizzatori della tavola rotonda, si afferma nella lettera, nel definire ogni villaggio attrezzato della capitale e quindi anche l'ultimo, quello costruito alla Barbuta, un ghetto concepito dall'antiziganismo dei giorni nostri. L'ennesimo prodotto di un pregiudizio etnico, il risultato della istituzionalizzazione, della segregazione e della discriminazione che si consuma nella nostra città. Questo è un virgolettato della lettera, e invece quello che viene dopo è una considerazione della voce parlante in questo momento. Al di là delle responsabilità delle cinque organizzazioni, che forse non erano neanche nate quando sono stati fatti i villaggi attrezzati, le voci che si sono levate contro la costruzione dei villaggi attrezzati sono pari a zero se noi guardiamo alla rappresentanza istituzionale presente anche dentro la provincia di Roma. Anzi, ci sono stati trattative descritti anche descritti anche nelle pubblicazioni di Roma Roma sul sito di Radio Onda Rossa, in cui questi villaggi attrezzati venivano propagandati come appunto un miglioramento eccezionale della condizione dei Rom e delle Rom che sarebbero stati costretti ad abitarvi. Nessuna opposizione, quindi insomma ci fa piacere che le persone cambino idea, però quando avevano delle responsabilità istituzionali i campi per Rom e villaggi attrezzati li hanno fatti tutti e li ha iniziati l'amministrazione di centrosinistra. Rutelli le ha immaginate, Veltroni le ha fatte, le ha praticate senza nessuna opposizione. Quindi è possibile, allora, continua l'appello, un lavoro sociale al suo interno? È possibile se virgolette, ingabbiato in un sistema di sospensione del tempo, sospensione dei diritti, in un non luogo, qual è quello del villaggio attrezzato alla barbuta, in cui non esistono e non sono date possibilità di cambiamento, via di fuga e d'uscita. In realtà si legge nella lettera il lavoro delle organizzazioni che decideranno di lavorare all'interno del nuovo campo per nomadi la barbuta, non potrà che ridursi a un indiretto supporto alla politica ghettizzante e deumanizzante imposta dall'attuale amministrazione. In coerenza a tale posizione espressa e condivisa, si conclude, invitiamo tutte le associazioni del terzo settore cittadino ad esprimere formalmente la volontà di autoescludersi dal lavoro interno, gestione dei servizi e scolarizzazione alla nuova istituzione, come quella del campo La Barbuta, destinata a produrre discriminazione, sofferenza ed esclusione sociale. Chiediamo un segno coraggioso, un gesto di obiezione di coscienza per invertire la tendenza ed esprimere un segno di discontinuità. Comprendiamo come una tale scelta potrebbe avere risvolti negativi in relazione al lavoro di tanti operatori e operatrici. Ogni scelta di coscienza però non è mai gratuita e implica sempre un prezzo, lo stesso prezzo che è costretto a pagare l'operaio di una fabbrica che produce armi e che decide di smettere, lo stesso prezzo che potrebbe decidere di pagare un'organizzazione che lavora all'interno di un piano, il piano Nomadi, la fabbrica che a Roma produce discriminazione e segregazione. Ed allora 06 49 17 50 il numero di Radio Onda Rossa, Roma a Roma, la trasmissione che per adesso sta andando in onda. Abbiamo letto una lettera di invito e l'obiezione di coscienza rivolta alle associazioni che dovranno partecipare al bando per la gestione del campo per nomadi della Barbuta, definito fabbrica di discriminazione e segregazione. Se fossimo in accademia potremmo dire che è una provocazione intellettuale alla quale difficilmente ci si può sottrarre come risposta, e invece siccome non siamo in un'accademia, siamo in un'accademia culturale, siamo per strada, siamo nelle nostre case, siamo per radio, siamo nella vita reale, diciamo che bisogna assolutamente parlare di tutto questo. Ma come annunciato prima, adesso interrompiamo il flusso di informazioni riguardo i campi per nomadi della nostra città e non solo, e parliamo di un'altra presenza importante, della presenza innanzitutto del Pride nella città di Roma nell'anno 2012 e della decisione di portare un carro della radio a questa manifestazione. Ed allora al Pride di Roma quest'anno ci sarà un camioncino, un carro della radio. Innanzitutto salutiamo chi è dall'altro lato del telefono.
Ciao a tutte e a tutti, ma come dire, ti saluto perché immagino che tu mi stia salutando perché non sento assolutamente niente.
Ah, è meravigliosa questa cosa, un secondo, pronto?
Ecco, ora si sente.
Benissimo, è colpa mia, non era una incombenza tecnica, ero io che non avevo spinto il tasto.
Vabbè,
giusto.
Vabbè, come quasi sempre, insomma, noi diciamo ci sono dei problemi tecnici, ma siamo noi, insomma, no?
Sì, sì, ma questa volta non chiediamo soldi per riparare, perché voglio dire, sono io, la responsabilità è la mia. Allora, allora Pride a Roma del 2012, un'iniziativa che sentiamo molto, perché come diciamo spesso non si può essere antifascista, fascisti, se non si è antisessisti, se non si è anti-omofobi, se non si costruisce una società diversa, se non si dice no a tutta la violenza, a tutta la segregazione, e si dice sì alla vita. E quindi, insomma, ti lascerei presentare tutto quello che vuoi presentare.
Eh sì, vabbè, il Pride di Roma è domani, come tu stavi anticipando. Insomma, fra l'altro quest'anno, come dire, i Pride ogni anno hanno una specie di pantomima che li precede all'interno del movimento LGBT, che riguarda la piattaforma che in genere non legge nessuno se non chi la scrive, ma che fa molto molto inasprire gli animi nel momento in cui si va a stendere, eccetera, perché c'è sempre il problema, come dire, di comprendere o di non escludere due visioni diverse, ma direi contrapposte anche, del movimento LGBT, diciamo quello che noi chiamiamo mainstream, istituzionale, integrazionista, usiamo tutti i termini che si vuole, e dall'altra parte invece un movimento che, se non ha l'ardire di definirsi rivoluzionario, si definisce almeno, diciamo, di trasformazione sociale, autodeterminato, dal basso, eccetera, eccetera. Detto questo, insomma, invece quest'anno, invece di parlare della piattaforma che più o meno come dire ricorda quelle degli anni scorsi, mi sembra più carino e interessante lo slogan, insomma, di apertura del Pride, che è "Vogliamo tutto". Questo e non altro, insomma, ha l'aspetto bello di ricordare lotte, slogan importanti, insomma, che chi ascolta la Gionda Rossa sa meglio di me a cosa mi riferisco, ma dall'altra, insomma, se non altro rompe il come si dice, il clima di sobrietà introdotto dal governo Monti, insomma, no, noi non siamo sobri e sobri, vogliamo tutto, lo vogliamo ora, e per tutto si possono intendere tante cose. Sicuramente vogliamo lo spazio e la possibilità di autodeterminazione, vogliamo spazio e possibilità di agibilità politica, e mi soffermo su questo perché insomma anche il movimento LGBT, come altri movimenti, poi non so se sono io che ho una visione un po' grigia, vive un momento non particolarmente alto, insomma, perché insomma è un momento di bassa un po' per tutte e tutti, e i movimenti vivono anche di relazioni tra loro, insomma, nel niente non nasce niente, non so come dirlo meglio. È comunque importante mantenere uno spazio della visibilità politica come quello del Pride a Roma, che è una storia ormai quasi ventennale, 1994-2012, quasi ventennale, sì. Quindi insomma è uno spazio importante. È anche importante per me, per noi, penso tutti e tutte, il fatto che ci sia un carretto, non so come lo vogliamo chiamare, di la Gionda Rossa a questo Pride, quindi sarà un carro, insomma, se chi ci ascolta vuole venire a preparare con noi, noi ci troviamo in piazza alle 14, in piazza della Repubblica, il carro di la Gionda Rossa. Quello che già avevamo pensato è che ci mettiamo sopra sicuramente da una parte uno striscione che era stato, diciamo, fatto l'anno scorso sempre per il Pride dal coordinamento Facciamo Breccia, dopo il convegno di fine maggio a cui aveva partecipato gran parte della radio. La nostra entità non è nazionale perché è, diciamo, il portato di un gruppo tematico interno alla radio sull'intersezionalità delle lotte tra genere, razza, classe e eteronormatività. Quindi quello che ci interessa molto è portare questo tipo di riflessione al Pride. Sull'altro lato ci sarà lo striscione della campagna 10% Genova 2001 10%, insomma la campagna che sta tanto impegnando non solo la radio, ma insomma gran parte dei compagni e delle compagne, noi compresi, per portare visibilità anche dentro il Pride a una battaglia perché insomma non ci siano 10 capri espiatori a pagare un paradigma repressivo che da Genova ha preso campo, insomma, perché riteniamo, cioè io penso sia importante portare, noi pensiamo, tant'è vero che abbiamo deciso di farlo, di portare questo striscione e questa campagna dentro il Pride, non tanto e non solo perché a Genova c'eravamo tutti e tutti, perché il movimento LGBT, una gran parte di questo a Genova c'era, ma perché, come abbiamo detto tante volte dai microfoni della Gionda Rossa, questa battaglia è una battaglia di tutti e di tutte, perché qualunque lotta voglia costruirsi in maniera autodeterminata, dal basso, con percorsi di liberazione, non può che in questo momento contrapporsi a questo paradigma repressivo che ha preso il via a Genova e che oggi vuole essere sancito, insomma, con la promozione di De Gennaro da una parte e la condanna di compagni e compagni che fungano da capo espiatore dall'altro. Quindi, insomma, questi saranno i due striscioni principali del CAR di ROR. Uno, quindi, che mette al centro l'importanza dell'intersezionalità delle lotte, e l'altro, la campagna per Genova. Ho detto tutto?
Sì, hai detto tutto. Potremmo dire.
Non ti sento più di nuovo.
Adesso?
Sì.
Ecco, vabbè, lasciamo perdere. E quindi, no, hai già detto tutto. Io rinnoverei l'invito, soprattutto a riflettere sul fatto che noi ci teniamo tantissimo come redazione a fare capire che, insomma, la logica del nemico, che poi crea un clima, prima un clima, diciamo, di sensibilità, poi un clima repressivo, poi invece delle leggi proprio scritte che sono escludenti, segreganti e che chiedono pene sempre per il nemico, identificato sempre di più in una cosa che deve apparire diversa e pericolosa, è una delle cose che, diciamo, unifica la repressione contro tutte le forme di opposizione al sistema, e che in questo caso c'entra proprio, come spiegavi molto meglio di me, lo striscione della campagna contro, appunto, tutto il clima, e poi la creazione di 10 capri espiatori per i fatti di Genova, e non soltanto per i fatti di Genova, ma noi ci stiamo occupando di questi, perché questi sono, diciamo, quelli in ordini di tempo più gravi, e c'entra assolutamente con la presa di parola e l'autodeterminazione anche delle persone che si possono definire parte dell'umanità LGBT. Non sono cose distanti, cioè la gente pensa, viviamo tutti nello stesso posto e subiamo, chi più chi meno, delle repressioni che ci impediscono comunque di esprimere noi stesse. Io penso che il significato della presenza di ROR al Pride sia anche questo, ecco.
Certo, io ribadisco l'appuntamento, insomma, chi vuol venire con la propria creatività o banalmente con le proprie mani a allestire il carro di ROR, l'appuntamento è a Piazza della Repubblica alle 14, per chi invece non c'ha voglia di fare questo e però vuol venire al Pride, il Pride partirà sempre da Piazza della Repubblica alle 16, cercate il carro di ROR.
Cercate, lo troverete, perché, insomma, non è poi così difficile.
Beh, poi avrà il sound migliore di tutto il Pride, questo è evidente.
Infatti, come sempre, cioè andiamo lì per sdraiare tutto il resto. Invece va benissimo, sì, avremo un sound meraviglioso, cercheremo di diffondere libera informazione anche da lì. Io ti ringrazio e rinnoviamo l'invito per sabato alle 2 per la preparazione del carro e poi per partecipare tutte e tutti insieme al Pride del 2012. Grazie mille.
A domani. Ciao.
quindi ritorniamo in voce dopo questo invito. 06 49 17 50 il nostro numero di telefono, il numero per inviarci gli sms 342 35 74 357, www.ondarossa.info, il sito della radio dove troverete pubblicata questa trasmissione, le corrispondenze, tutte le trasmissioni che compongono il palinsesto settimanale di questa radio. E poi abbiamo il conto corrente postale 6180-4001, intestato a Radio Onda Rossa, Via De Volci 56, 00185, Roma, per mandare una delle maniere per mandare le vostre sottoscrizioni. Le altre sono di venire qui fino alle 21 di sera circa, per dalla mattina fino alle 21, per portare direttamente le vostre sottoscrizioni e o i vostri contributi, per parlare con noi e quant'altro. Sono le 10:38, tra pochissimo andremo a concludere la trasmissione che si chiama Rom a Roma e continueremo con il palinsesto della mattinata. E 41, noi ci apprestiamo a concludere questo spazio che si occupa della segregazione della sociale nella nostra città e non soltanto nella nostra città. Quella che stavamo ascoltando è una voce molto simile a quella di Valentina Pigaciù, che voglio dire, vabbè, lasciamo, parleremo più in là di queste performer. E continuiamo e concludiamo il discorso sull'appello delle cinque associazioni che propongono un'obiezione di coscienza e che giustamente a chi andrà a presentare un progetto e o a lavorare nel campo per nomadi della Barbuta ha definito una fabbrica di discriminazione e di segregazione. E io mi soffermerei sul fatto che l'appello comprende assolutamente come una scelta di non lavorare, di non partecipare al bando, sarebbe sì un segno di discontinuità, ma che le conseguenze sarebbero appunto risvolti negativi in relazione al lavoro di tanti operatori e operatrici. Mi piace risottolineare che l'appello molto rispettosamente e anche molto pragmaticamente ci ricorda che ogni scelta di coscienza non è mai gratuita, che implica sempre un prezzo, che è lo stesso prezzo che è costretto a pagare l'operaio di una fabbrica che produce armi e decide di smettere, lo stesso prezzo che potrebbe decidere di pagare un'organizzazione che lavora all'interno di un piano, il piano Nomadi, che è una fabbrica che produce discriminazione, ingiustizia, segregazione e anche tanto dolore e soprattutto distanza tra le persone. E chiaramente questa è un'argomentazione che ci piacerebbe sviluppare anche magari in voce, con più voci, con le persone coinvolte in questi processi lavorativi. Come abbiamo spesso detto, non c'è assolutamente mai nulla di determinato, non si può assolutamente negare che questi progetti hanno una doppia faccia, purtroppo con l'andare avanti della proposta delle amministrazioni comunali, ma non soltanto di quella romana, i progetti sono sempre più segreganti e sono sempre meno includenti, ed è questa la scelta di coscienza che chiedono queste 5 associazioni, e di questo continueremo a parlare anche nelle prossime puntate, magari anche con chi queste cose le pratica e che ci potrebbe spiegare pro e contro di tantissime cose relative all'attuazione di questi progetti. Una, per esempio, però viene da raccontarla a me. In una scuola primaria della città di Roma viene scritto un bambino con un nome ed un cognome. Viene scritto un bambino, se ne scrivono tanti, a un bambino rom, e quindi per una svista non si comprende se della segreteria che accoglie l'iscrizione, dell'operatore o dell'operatrice che iscrive il bambino o la bambina, il nome non corrisponde alla persona, un errore di trascrizione. Poi tutto viene fuori perché un giorno il bambino o la bambina si ammala, deve presentare un certificato medico e la famiglia presenta il certificato medico del medico curante col nome giusto della bambina o del bambino. Cosa accade? Accade che viene messa in discussione l'identità del bambino. I familiari dicono: no, si è sempre chiamato così, questo è il documento, questo è il certificato di nascita, questi sono i documenti, e portano i documenti a scuola. Ma si innesca un meccanismo perverso. Per una forma di pregiudizio, voglio dire, che continua ad andare avanti, il familiare non viene creduto, quindi viene richiesto al Tribunale per i minorenni, al municipio, al servizio sociale e per conoscenza all'associazione che cura la scolarizzazione di dire qualcosa, cioè di affermare che la documentazione presentata dal familiare del bambino sia effettivamente corrispondente al bambino stesso. Quindi siamo arrivati al punto che un familiare diretto di un alunno o di un'alunna che presenta i documenti, è un errore fatto non da loro perché le iscrizioni a scuola non vengono curate dai familiari che rimangono a esercitare una potestà genitoriale assolutamente parziale rispetto a quella che esercitano le normali persone, viene messo in dubbio anche la veridicità di questi documenti per il famoso pregiudizio che si ha contro le popolazioni rom, in questo caso pregiudizio contro le popolazioni zingare, perché rom è insomma molto più poetico, il fatto appunto che sono gli stessi pregiudizi che si hanno contro i meridionali, le stesse stupidaggini che si dicono contro la gente che vive a Napoli, quando insomma si parla in maniera abbastanza col cervello spento, ecco. E per fortuna l'associazione che cura la scolarizzazione interviene e dice: sì, il bambino Tizio Caio è veramente Tizio Caio, è veramente nato in quel posto, è veramente nato in quella data, i familiari dicono la verità. Questa è una delle forme aberranti relazione con l'istituzione, in questo caso scuola. E che messaggio viene dato a questo bambino e ai suoi familiari? Noi non ti crediamo, ogni volta che tu dici qualcosa, affermi qualcosa di serio, noi abbiamo bisogno di un'associazione di italiani che garantisca che te stai dicendo la verità, perché te sei un bugiardo o una bugiarda in potenza. Questa è insomma la diciamo, una delle conseguenze minime e neanche tanto dolorose del continuo estraniamento di queste persone che costrette a vivere nei campi per Rom è per esempio una istituzione quale la scuola, che dovrebbe vedere protagonisti bambini e anche i familiari di questi bambini. Ma ancora un po' di musica, andiamo avanti, leggiamo una cosa dell'accordo sull'Italia con la Libia e poi chiudiamo questo spazio, perché parleremo della sentenza Aldovrandi, che fa parte ancora di tutte quelle sentenze riguardo l'omicidio di Aldovrandi, che ci fa vedere quanto la verità giudiziaria sia sempre più lontana dalla verità, dagli accadimenti e dalle cronache, e soprattutto come sia difficile, quando anche c'è la volontà di perseguire e divulgare, e per quanto riguarda la magistratura giudicare l'andamento dei fatti, quanto sia difficile fare emergere questi fatti, soprattutto per tutto un sistema di coperture che ha inficiato lo svolgersi e delle indagini e del processo. Ma concludiamo appunto Roma parlando dell'accordo che il governo Monti ha concluso con la Libia tra pochissimi secondi. Come diceva la compagna che ci ricordava della presenza del carro di Radio Onda Rossa al Pride, la presenza del carro di Radio Onda Rossa vuole rompere la sobrietà del governo Monti, il clima di sobrietà che comunque il governo Monti rompe con le proprie pratiche che nulla hanno a che fare con la sobrietà, in un momento in cui l'Italia viene condannata per aver rimpatriato dei profughi che venivano dalla Libia, per averli respinti di nuovo verso le coste libiche, per averli appunto respinti in un posto dove andavano a rischio della propria vita. C'è stata una guerra di espansione nei confronti della Libia. È stata anche consentito da parte degli organismi internazionali l'uccisione di un capo di Stato. Si concludono così adesso le guerre umanitarie, non perché il capo di Stato libico fosse una persona da rispettare per le proprie pratiche, per le proprie pratiche governative, così come il capo di Stato dell'Iraq, ma è la pena di morte che viene consentita in una situazione in cui si dovrebbe riportare la civiltà, la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Ma di queste contraddizioni tante ce ne stanno e tante ce ne saremo, e noi le racconteremo. Ma noi ci occupiamo in questo spazio redazionale degli accordi conclusi a Tripoli tra il ministro dell'interno italiano e l'omologo libico, accordi che non sono stati resi pubblici. La stampa non ha considerato la vicenda di particolare importanza, nonostante sia molto probabile, come denuncia anche Amnesty International, che questi accordi diano la possibilità alle autorità italiane di effettuare respingimenti sommari verso la Libia, gli stessi respingimenti per i quali l'Italia è stata condannata, visto il ricorso di due cittadini etiopi, se non vado errata. L'accordo, come riferisce l'ANSA, il 2 aprile del scorso il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri conclude a Tripoli con autorità libiche non meglio identificate un'intesa per il contrasto all'immigrazione clandestina. Secondo lo scarno comunicato stampa, un'intesa per il contrasto all'immigrazione clandestina, l'accordo prevede la collaborazione contro le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti, nella formazione per le forze di polizia, per il controllo delle coste e il rafforzamento della sorveglianza delle frontiere libiche, per favorire il rientro volontario dei migranti nei paesi di origine. E sul rientro volontario dei migranti nei paesi di origine mi permetto di mandarvi al, cercate sul sito della radio una delle tante trasmissioni, ma cercate la vicenda di Alcarama e vedremo che è semplicemente una di come sono i rimpatri volontari scortati dalla polizia fino all'aeroporto. Paesi squassati da rivolgimenti militari, avanzate di gruppe Tuareg, da una carestia gravissima, anche l'UNICEF sta denunciando che il rimpatrio volontario è realmente una grossa bufala. In prospettiva, trattandosi di intese e non di un nuovo accordo, si tratta del mantenimento dei rapporti derivanti dagli accordi stipulati da Berlusconi nel 2008 sulla parte dei due protocolli tecnici già conclusi da Amato e dal governo Prodi nel dicembre del 2007. Accordi che non prevedevano espressamente i respingimenti collettivi poi effettuati a partire dal 6 maggio 2009 dalle autorità italiane, ma che già stabilivano quel pattugliamento congiunto verso il quale sembra ancora orientato il governo Monti. Una pratica che, come dimostra l'esperienza degli scorsi anni, può facilmente tradursi in altri rimpatri sommari, collaborazione delle imbarcazioni libiche sulle quali potrebbero esserci ancora imbarcati agenti italiani con funzione di istruttori, sempre sobri comunque. Qualora venissero qualificati come accordi internazionali, quali in effetti sono, queste intese non saranno presentate in Parlamento per l'approvazione prevista dall'articolo 80 della Costituzione, perché comportano un rilevante sborso economico. Saranno forse oggetto solo di una breve comunicazione del Ministro dell'Interno in Parlamento, nel disinteresse generale. Oltre alla portata ancora del tutto incerta dell'intesa raggiunta dal ministro Cancellieri il 2 aprile, ancora nel solco del trattato di amicizia stipulato da Berlusconi e Gheddafi nell'agosto del 2008, risalta il totale silenzio della stampa su degli accordi che toccano direttamente gli interessi di tutta la popolazione italiana, mentre si è dato molto risalto al sequestro dei beni della famiglia Gheddafi, più per indicare il lusso del quale si circondavano i figli che per ricordare che si trattava di crimini. E si tratta di criminali di guerra sotto processo davanti la Corte Internazionale per i Diritti dell'Uomo. Un silenzio ancora più grave nella stessa giornata, nella quale un importante squarcio di verità sulla Libia viene aperto soltanto dalla trasmissione Presa Diretta, che va in onda su Rai 3 proprio mentre il ministro Cancellieri rientra da Tripoli in Italia. A differenza di altre occasioni precedenti, nessun giornale ha ripreso le notizie comunicate durante la trasmissione sulla sorte dei migranti ancora intrappolati in Libia e sulle gravissime violazioni dei diritti umani che si continuano a perpetrare in varie parti di quel paese, anche durante le visite dei governanti italiani. L'intesa conclusa a Tripoli tra il ministro dell'Interno italiano e l'omologo libico è stata recentemente criticata anche da Amnesty International nel suo rapporto SOS Europe, secondo cui questi accordi darebbero alle autorità italiane il diritto di respingere i migranti in Libia senza alcune garanzie sui loro diritti fondamentali. Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty Italia, ha dichiarato a Repubblica.it: attualmente dunque non è dato di sapere se, come sostiene il CNT, siano ancora in vigore gli accordi del 2008 sottoscritti dall'esecutivo del governo Berlusconi con Gheddafi, che prevedevano respingimenti in mare, peraltro condannati a febbraio dalla Corte Europea di Strasburgo, oppure se un nuovo corso sia dato dal governo in carica. I dettagli degli accordi non sono stati ancora resi pubblici. Questo è quanto ci dice Fulvio Vassallo, paleologo che fa parte dell'ASGI, dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione. Questa è una notizia della quale, per approfondire la quale, vi rimandiamo anche non solo al blog di Gabriele Del Grande, Fortress Europe, proprio per vedere e verificare tutto quello che viene documentato sui centri di detenzione in Libia per i migranti, che non sono soltanto i libici che vogliono andare via senza il permesso delle autorità libiche, ma sono tutti quei migranti, tutte quelle donne, uomini, bambini e bambine che vengono da là, dai paesi confinanti, anche dall'Africa centrale, anche dall'Africa del Sud, e devono per forza passare dalla Libia, visto che la tratta di persone umane li porta lì, non è una loro scelta. E quindi vi rimandiamo anche al blog di Fortress Europe. Roma Roma finisce qui, tra poco una telefonata in diretta con Cinzia Gubbini, che ci racconterà l'ultima udienza del processo Aldrovandi.